Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Oh, eccoci qua, la lucetta rossa si è accesa e questo significa che siamo in diretta con voi. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovate care amiche. A tutti coloro che ci ascoltano dall'Italia e dall'estero, giunga da Roma il saluto affettuoso di Giacomo Schivo. Quest'oggi il nostro viaggio confidenziale andrà dietro le quinte del 1952. È stato questo l'anno che è stato tirato a sorte per essere analizzato durante questa ora che passeremo insieme, e allora abbassiamo i nostri toni, usiamo toni confidenziali come si conviene al titolo della nostra trasmissione, e vorrei iniziare il programma di oggi non con una canzone ma con un ricordo. Un ricordo di una nostra amica, di un grande nome della musica italiana a cavallo fra fine anni 40 e inizio anni 50. È Clelia Grisoni, che è venuta a mancare nelle scorse settimane, più precisamente il 20 di ottobre del 2025. La sua famiglia ha scelto la nostra radio per diffondere la notizia della sua scomparsa. Clelia Grisoni è stata una donna bellissima, allegra, è vissuta quasi un secolo e fino all'ultimo ha mantenuto quei suoi occhioni brillanti, meravigliosi, al pari della sua voce. Una voce duttile, perché era una voce proprio fatta per il filone dell'allegria, quel filone che a cavallo fra gli anni 40 e l'inizio degli anni 50 la faceva da padrone non solo in Italia ma un po' in tutta Europa, con canzoni scritte da Armando Fragna, da Cosimo Di Ceglie e da tanti altri autori che avevano il compito di far riprendere, no, un buon morale alle persone che erano state falcidiate dalla Seconda Guerra Mondiale. Sapete che in quegli anni l'Italia si stava ricostruendo, avevamo una febbrile voglia di andare avanti, di dimenticare, di costruire qualcosa di nuovo, e allora il filone dell'allegria era un toccasana per gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio e dei 78 giri. Clelia Grisoni, oltre ad avere una voce adattissima per il filone dell'allegria, aveva anche una voce molto adatta pure per le canzoni romantiche. E lei è stata anche, vi racconto una cosa confidenziale che magari non tutti sanno, la prima vincitrice del Festival di Castrocaro, il Festival delle Voci Nuove. Poi è stata una diva del microfono sia per la radio italiana ma anche per la radio svizzera, dove tante volte andava a cantare in diretta i suoi successi. Ebbene, noi vorremmo ricordarla con una sua incisione del 1952 che ebbe molto successo di vendite. Si tratta di Papaveri e Papere, la canzone che era arrivata seconda al Festival di Sanremo di quell'anno nell'interpretazione di Nilla Pizzi. Allora, prego regia, ascoltiamo Papaveri e Papere cantata da Clelia Grisoni.
Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare?
Campo di grano che dirvi non so, un di paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillar e lì si incantò. La papera al papero disse: papà, papari papaveri come si fa? Non puoi tu papari papaveri, disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata: che cosa ci vuoi far, così è la vita. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi far? Vi vicino un ruscello che dirvi non so. Un giorno un papavero in acqua guardò e vide una piccola papera bionda giocar e lì si incantò. Papavero disse alla mamma, mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma. Se tu da lei ti lasci impaperare, il mondo intero non potrà più dire. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? E un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo di vento i papaveri in alto portò. Così papaverino se n'è andato, lasciando paperina impaperata. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi far? Che cosa ci vuoi far? Che cosa ci vuoi far?
E questa era la versione di Papaveri e Papere incisa nel 1952 da Clelia Grisoni, la accompagnava l'orchestra del maestro Cosimo Di Ceglie. Cosimo Di Ceglie la accompagna anche in quest'altro brano, sempre tratto dal filone dell'allegria, un brano che proviene dall'estero, è Me voy pa'l pueblo. La voce della nostra amica Clelia Grisoni qua è accompagnata in duetto dalla sua collega Lina De Parte. Così abbiamo ricordato la nostra amica Clelia Grisoni e ti mandiamo un bacio in paradiso, cara Clelia, grazie per questo secolo di vita che hai trascorso qui sulla terra e grazie per tutte le belle incisioni e bei ricordi che ci hai lasciato. Poco fa, prima di Me voy pa'l pueblo, abbiamo fatto ascoltare la versione di Clelia di Papaveri e Papere. Era arrivata al secondo posto a quel festival di Sanremo, cantata sul palco del teatrino del Casinò da Nilla Pizzi. Allora, i cantanti di quel festival del 1952 non erano molti, perché sapete che il primo festival di Sanremo c'erano solo Nilla Pizzi, il duo Fasano e Achille Togliani. A questi si aggiungono per il 1952 anche le voci di Gino Latilla e di Oscar Carboni. Ma lì ci fermiamo, non c'erano 20-30 cantanti come succede oggi. Quindi molte canzoni venivano cantate dallo stesso interprete. Ora io, per farvi entrare nell'atmosfera del Festival di Sanremo di quell'anno, che ricordiamo era ancora trasmesso solo dalla radio, perché la televisione sì, aveva le trasmissioni sperimentali, ma le trasmissioni sperimentali cominciarono, anzi ripresero, al 25 di aprile del 1952. Il Festival di Sanremo era stato all'inizio dell'anno, quindi l'hanno trasmesso solo alla radio, tra l'altro su quella che oggi chiamiamo Radio 2, ovvero il secondo programma, come si chiamava allora. Maestro di cerimonie era il grande Nunzio Filogamo, l'orchestra diretta dal maestro Cinico Angelini. Ora io vorrei farvi ascoltare un pezzo registrato proprio dalla diretta della prima serata, un duetto fra Nilla Pizzi, che poi vinse col primo, secondo, terzo premio, Vola Colomba, Papaveri e Papere, Una donna prega, e Achille Togliani, che oltre ad avere una voce meravigliosa era anche in quegli anni un volto conosciutissimo che faceva innamorare tutte le donne, perché faceva cinema, faceva l'attore di fotoromanzi, tutte si innamoravano di questo bellissimo uomo che aveva una fisicità molto hollywoodiana, tipo Robert Taylor, questi divi americani che andavano allora. Il brano, io, sapete cosa faccio? Non ne parlo, ve lo faccio annunciare direttamente dalla voce di Nunzio Filogamo, così capirete come erano fatti gli annunci in quel 1952. Molto, molto interessante, tanto interessante quanto il brano che poi seguirà. Prego, regia!
Dalle studentesse liceali dell'ultimo anno che si innamorano del professorino più giovane, alle reclute che nel pomeriggio della domenica offrono alle domestiche sui bastioni un cuore nostalgico come una cornamusa e marziale come la tromba della sveglia, tutti gli innamorati di questo mondo sognano a tutte le ore e in ogni luogo. Tengono gli occhi aperti e su una tela immaginaria vedono scorrere le vicende più belle. Nel regno dei sogni di Papetti e Rossi, edizione Ariston, Milano. Cantano Achille Togliani e Nilla Pizzi.
Sovrano d'un regno che i suoi confini non ha, questo mio splendido regno si chiama felicità. Sudditi son le stelle, le nubi sono i castelli, e nelle notti più belle detto lecci d'amor. Io sono il re, io sono il re dei sogni, e insieme a te dividerò il mio regno sol per te. Come on. te. Io vivo di dolcezze, sol così, guardandoti così, baciandoti fai nascere sogni d'oro nel cuore.
Mio dolce re dei sogni, perché con te,
vicino a te,
ogni dolor si spegne, solo allora sorridere saprò, ed io lo so, d'amor sorriderò. Con te
verrai con me,
mio dolce re dei sogni, e insieme a te,
vicino a te,
dividerò il tuo regno, sol così,
tenendoci per mano, stringendoci più nel domani.
Mamma mia, questo era veramente un audiodocumento storico, direttamente dalla prima serata del secondo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Così avete ascoltato il duetto fra Nilla Pizzi e Achille Togliani. Abbiamo detto che Togliani era in quell'epoca anche un divo del cinema e dei fotoromanzi, e si sussurrava negli ambienti, così dietro le quinte, che avesse una storia d'amore con una altrettanto giovane e bellissima diva dei fotoromanzi, che si chiamava Sofia Lazzaro e che iniziò ad avere qualche piccola particina un pochino più consistente nel mondo del cinema proprio in quel 1952, sotto la guida del produttore Carlo Ponti, che poi diventerà suo marito e padre dei suoi due figli. Sofia Lazzaro, ovviamente voi lo sapete meglio di me, diventerà poi Sofia Loren. La particina che comincia ad avere, ovviamente doppiata eccetera eccetera, ma con tanti bei primi piani, ce l'ha nel film La tratta delle bianche del 1952. La diva di quel film era Silvana Pampanini, che all'epoca era la più pagata nel mondo del cinema italiano e che in quell'annata ebbe ben 7 successi cinematografici. Ma vi rendete conto oggi quale diva riesce a girare 7 film in un anno? E beh, nella tratta delle bianche Silvana Pampanini cantava anche questa canzone che si intitolava La testa gira, e che poi sui 78 giri invece era stata incisa dalla calda voce di Vittoria Mongardi.
Col pensiero vola, vola, vola oltre i sogni, vola dove la fantasia sola la può portar, ma che importa la saggezza se nel cuore c'è giovinezza, se una spuma di follia forse un'ala ci lascia bruciar. Poi la testa gira, 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 e mentre tutto gira tra un sorriso e un rossore, un convegno d'amore, quel valzer ci porta via.
E questa era la voce di Silvana Pampanini, che ha cantato La testa gira nella pellicola La tratta delle bianche. Abbiamo detto che ha avuto 7 successi cinematografici in quella stagione, 1952, gli altri furono Viva il cinema per la regia di Enzo Trapani, La presidentessa di Pietro Germi, La donna che inventò l'amore di Ferruccio Cerio, Le avventure di Mandren, Canzoni di mezzo secolo, La peccatrice dell'isola di Corbucci e Processo alla città di Luigi Zampa. Andiamo un attimo invece nel mondo del cinema americano, perché a Hollywood qual è il campione di incassi? E beh, allora, noi in Italia cominciamo ad avere un pochino il Ferrania Color, infatti il film Canzoni di Mezzo Secolo fu tutto girato a colori, ma invece a Hollywood avevano già il Technicolor, e il campione di incassi di quel 1952 fu Singing in the Rain, Cantando sotto la pioggia, di cui ascoltiamo ora il famosissimo tema principale.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Singing in the rain.
Ragazzi, ma sapete che sfogliando io ho visto qua che ne sono successe di cose in quel 1952. Una cosa, per esempio, così un pochino curiosa, è stata l'invenzione e il brevetto del codice a barre. Lo vediamo dappertutto oggi. Forse è un pochino sorpassato adesso dai QR code, no? Quelli che inquadriamo col telefonino, per carità, va bene, però è dappertutto il codice a barre. È nato il 7 ottobre del 1952 grazie all'inventiva di due ingegneri che provenivano dal Nord America, erano Woodland e Silver, che hanno messo insieme questi simboli grafici per codificare una serie di informazioni leggibili solo dagli addetti ai lavori. E tra l'altro invece abbiamo parecchi nati in quel 1952, nomi notissimi sia in Italia che all'estero, tipo Umberto Tozzi, Vasco Rossi, Vittorio Sgarbi, Paolo Händel, Giuliano Ferrara, la Isabella Rossellini, Stuart Copland, Eugenio Finardi, David Hasselhoff, Enzo Iacchetti, Mickey Rourke e Veronica Castro, la diva delle telenovelas, ma anche Andrea De Carlo, Antonella Ruggero, Michele Cucuzza e Roberto Benigni. A tutti voi che siete nati nel 1952 vogliamo dedicare questa canzone di quell'anno.
Blue sky smiling at me, nothing but blue skies do I see. Bluebird singing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things looking so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Saw the sun shining so bright, never saw things looking so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, ow, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on.
Questa era la voce di Frank Sinatra, The Voice, direttamente dal 1952, una canzone dedicata a tutti coloro che sono nati in quell'anno, Blue Skies, e per tutti questi nati in quell'anno, nati famosi, dobbiamo anche ricordare che nel 52 scomparvero due persone legate al mondo della scuola, ovvero Maria Montessori e Benedetto Croce. Benedetto Croce, il filosofo della libertà, è stato l'inventore della scuola moderna italiana, è morto il 20 novembre del 1952, Maria Montessori il 6 maggio. Ma parliamo ora anche di cose un pochino più divertenti, un pochino più liete. Noi avevamo una attrice che si chiamava Anna Maria Pierangeli, che un paio d'anni prima era partita alla volta di Hollywood insieme alle sue due sorelline e alla sua mamma. Anna Maria Pierangeli, bellissima, bravissima, tanto dolce, a Hollywood era stata ribattezzata Pierre di nome e Angeli di cognome, e in quel 1952 era ritornata in Italia con una grande fanfara di stampa, con un grande battage pubblicitario, perché doveva girare su territorio italiano una parte delle scene di un film con altri due grandi divi americani, che erano Lana Turner e Stuart Granger. Allora ritorna questa diva ragazzina in Italia e vuoi che gli amanti della musica non gli dedichino una canzone? Siccome in Italia era arrivato nel 1952 proprio un film che lei aveva girato in America l'anno precedente, che si chiamava Teresa, in questa canzone la protagonista si chiama proprio Teresa, così come ascolteremo ora dalla voce di Gino Latilla, direttamente da quel 1952.
Pare che ne basta niente per terra assai lontana, ed anche tu partisti in cerca del mio cuore. Partisti sorridente tra un suono di campane, e al cuore mio portasti l'amore. Tu m'hai portato il sole nel cuore, Teresa, il sole del tuo cielo, l'azzurro del mare. Pensando a te sembrava più dolce l'attesa, ancora la tua bocca volevo baciare, vedevo gli occhi tuoi sorridere per me, sentivo di morire lontano da te. Tu m'hai portato il sole nel cuore, Teresa, il sole dell'amore, l'incanto del mare. Gli occhi tuoi sorridere per me, sentivo di morire lontano da te. Tu m'hai portato il sole nel cuore, Teresa, il sole dell'amore, l'incanto del mare.
E sfogliando giornali e settimanali che ho qua vicino al microfono, io dico che in quel 1952 ce ne sono state di notizie significative. Iniziamo con la Gran Bretagna, muore Giorgio VI del Regno Unito, quindi vediamo l'ascesa al trono di sua figlia Elisabetta II, la regina. Poi, sempre rimanendo a Londra, c'è stata una catastrofe ambientale che venne denominata Grande Smog, che causò migliaia di vittime. Poi abbiamo l'esplosione della prima bomba all'idrogeno da parte degli Stati Uniti. Poi arrivano le Olimpiadi. Le Olimpiadi che quell'anno si svolgono a Helsinki e che videro il ritorno dell'Unione Sovietica nelle competizioni sportive. Parlando di noi italiani, dobbiamo dire che in Italia il 1952 fu un anno bello, un anno positivo, un anno di ricostruzione dopo le alluvioni del 51, e ci sono stati progressi nella meccanizzazione agricola, c'è stata anche la scoperta del metano e del petrolio in Polesine e l'inaugurazione di nuove centrali termoelettriche. Quindi immaginatevi quanti soldi arrivarono in Italia, quante cose riuscivamo a produrre. Poi iniziò la stagione già della Hollywood sul Tevere, perché cominciarono ad arrivare tanti divi hollywoodiani e tanti registi a girare a Cinecittà. La moda andava alla grande con le sorelle Fontana, la principessa Galizzin, con Simonetta e con Bichi. Era veramente un anno bello, bello per l'Italia, e ci fu un regista che riuscì a condensare la gioia, l'emozione che si provava in quell'anno e tutto il fermento che c'era nel popolo italiano in quel 1952 in un piccolo cortometraggio, che si chiamava Italia d'oggi, che dura pochi minuti e che vi può spiegare meglio di qualunque articolo di giornale, meglio di come possa fare io, cos'era veramente l'Italia in quei 12 mesi. Il nome del regista era Romolo Marcellini. Prego, regia.
Solo 5 o 6 anni fa, Roma era la capitale di un paese distrutto e in miseria. Oggi dei disagi del dopoguerra nessuno si ricorda più. Guardate come la vita è tornata piacevole. A Roma, per via Veneto, la folla cosmopolita riempie i caffè come nei tempi migliori. Le edicole traboccano delle stesse pubblicazioni che trovate a Parigi o a New York. È un segno, anche questo, che Roma è uno dei più grandi centri turistici del mondo. I piaceri della vita romana, le sue stagioni meravigliose, le grandi case di mode, i negozi scintillanti e lussuosi, i ritrovi mondani offrono un quadro seducente ai ricchi stranieri e alle signore eleganti. Ma l'Italia che i turisti non vedono, la vera Italia, è un'altra. Queste fabbriche, questi uomini danno l'immagine di un paese che ha saputo sopravvivere e che sta costruendo il suo avvenire. È stato un lavoro duro, ma i progressi realizzati in questi anni dai governi democratici hanno riportato il paese ad un livello produttivo e a un tenore di vita superiori a quelli del 1938. E l'artigianato producono ora un quarto di più dell'anteguerra. La moneta è saldamente ancorata. I prodotti del mercato sono tornati a livello qualitativo delle nostre migliori tradizioni e il risparmio è in continuo aumento. Un certo benessere è evidente. Ma il paese deve affrontare ancora problemi seri ed urgenti. Se gli italiani continueranno ad avere fede nel sistema democratico che si sono dati dopo la guerra, anche questi problemi verranno gradualmente risolti. Le baracche e le abitazioni di fortuna, incastonate negli acquedotti dell'antica Roma, stanno già scomparendo. Il problema sociale e quello della disoccupazione costituiscono la preoccupazione maggiore del governo. La riforma agraria e l'incremento agricolo del Mezzogiorno, voluti dal governo, sono stati salutati dalle popolazioni delle aree depresse come il principio di una nuova giustizia sociale, più equa e più umana. Migliaia di ettari di terreno incolto sono stati divisi e distribuiti a quei contadini che da generazioni e generazioni avevano lavorato invano con la speranza di possedere un giorno un pezzetto di terra produttiva. Oggi la speranza è divenuta realtà. Con la terra vengono assegnati ai nuovi proprietari gli strumenti di lavoro, le sementi e il concime di prima necessità. E questo è soltanto l'inizio. Il paese ha fatto un grande sforzo per risalire dal baratro in cui la guerra l'aveva gettato. Gli impianti di metano, unico carburante che l'Italia produca in abbondanza, hanno avuto in questi anni uno sviluppo notevole. Grandi depositi sotterranei sono stati creati per fornire su larga scala, attraverso una vasta rete di condotti, il prezioso gas ai centri industriali, alle città, alle singole fabbriche dell'Italia settentrionale. L'industria dell'acciaio consuma molta energia metanifera. Ciò significa anche che la sua produzione tocca il massimo livello quantitativo necessario sia alla vita civile che alla difesa del paese. I rifornimenti americani ci hanno permesso di attrezzare la nostra industria con impianti tra i più moderni e quando la costruzione di Cornigliano sulla costa mediterranea sarà portata a compimento, le acciaierie italiane avranno avuto un ulteriore decisivo sviluppo. L'intera costruzione sorge su una striscia di terra che si inoltra nel mare e poggia su fondamenta di enormi blocchi di cemento. A Cornigliano sta venendo su la più grande acciaieria d'Europa. Thank you. porti di Genova, di Livorno e di Napoli, rinati in pochi anni alla vita, hanno ripreso il traffico dei tempi migliori e intanto anche i cantieri navali sono al lavoro per la ricostituzione della flotta mercantile e da guerra. Una delle industrie più attive è quella edilizia. La crisi degli alloggi sta scemando di anno in anno. Sorgono dovunque nuove case in uno stile che è ormai caratteristico dell'architettura italiana e che nella stazione Termini di Roma ha realizzato uno dei suoi più brillanti esemplari. Senza libertà la vita inaridisce in tutti i campi. Gli italiani sono ora liberi di esercitare i loro diritti politici e di partecipare alla vita democratica esprimendo con il loro voto la propria scelta. Non c'è dubbio, per esempio, che la prima ad avvantaggiarsi delle libertà democratiche è stata la vita intellettuale, la cultura, la scuola e tutto ciò che fa parte dell'intelligenza e della fantasia di un popolo come il nostro. Credete che Levi potrebbe scrivere senza libertà? Che a Moravia sarebbe permesso di dare sfogo alle sue risorse di scrittore e che l'ironia di un critico come Cecchi potrebbe manifestarsi impunemente? Il cinema italiano, mediocre prima della guerra, è ora uno dei più geniali ed applauditi del mondo. I suoi attori e i suoi registi hanno raggiunto una celebrità mai conosciuta in precedenza. Il successo del nuovo cinema italiano non è dovuto soltanto al valore dei suoi creatori, ma soprattutto alla possibilità di esprimersi liberamente. La vita italiana cammina con maggiore fiducia e speranza di prima. Strada non è facile, ma ciascuno di noi deve sentirsi parte di una forza viva che lavora per conquistare e difendere un benessere comune.
Parliamo di un grande attore italiano che in quel 1952 fa cinema e vince il Nastro d'Argento come miglior interprete maschile. È Renato Rascel e vince questo premio, il Nastro d'Argento, per il film drammatico Il Cappotto, diretto dal grande regista Alberto Lattuada, tratto da un racconto di Gogol. Renato Rascel, tutti noi eravamo abituati a vederlo come un comico, come un attore che faceva sempre ridere e sorridere tutti con le sue macchiette, con le sue interpretazioni. Qua lo vediamo in un ruolo altamente drammatico e dobbiamo dire che il grandissimo Alberto Lattuada ha fatto una scelta meravigliosa, perché chi avrebbe scommesso che Renato Rascel potesse fare un ruolo drammatico? Solo lui, e vinse la scommessa. Bravo Alberto Lattuada. Insieme a Rascel in quel film lavoravano dei nomi che tutti ricordiamo, per esempio Giulio Stival, il grande del teatro italiano, e le bellissime Antonella Lualdi e Yvonne Sanson. E poi però devo dire che in quel 1952 Renato Rascel non abbandonò di certo il suo primo amore, che era il teatro di rivista. Infatti con Garinei e Giovannini e con il maestro Kramer qui a teatro canta La mia donna si chiama Desiderio.
La mia donna si chiama Desiderio. Desiderio d'una donna che non ho, che m'appare come in un delirio e scompare sussurrando no. La mia donna si chiama Desiderio. e m'aspetta al crocevia dell'irrealtà. Ogni notte è sempre là, nell'oscurità, poi con l'alba se ne va. Tu sei la mia dannazione, l'incantesimo d'amore, tu tentazione, tu speranza, tu dolore. La mia donna si chiama desiderio, desiderio d'una donna che non ho, d'una donna che passò e mi sussurrò eternamente no. Che non ho, d'una donna che passò e mi sussurrò eternamente no.
Dai ragazzi, un po' di pubblicità, anzi di reclam, come amo dire io, targata 1952, presa dalle pagine dei settimanali italiani ed esteri. Cominciamo con l'America. Io ve la traduco in italiano, ovviamente, la reclam. Abbiamo una bellissima tennista col gonnellino che scattante salta la rete del campo, un pochino come era, sapete, in televisione negli anni 80 la pubblicità dell'olio cuore, no? Quando avevamo Nino Castelnuovo che saltava la staccionata, ecco così, e dice: voi tenniste potete far andare via il dolore e non avere effetti collaterali con la Aspro. Cos'era l'Aspro? Era una specie di derivato dell'aspirina che potevano prendere tutte le ragazze, anche le più graciline, diciamo, senza bisogno della prescrizione medica, e che oltre a levare i dolori dava anche un pizzichino di, come potremmo dire, di verve. E noi in Italia invece abbiamo la pubblicità della Buitoni, che festeggia in quel 1952 70 anni di pastina glutinata. E poi lo sapete che ho trovato nella pubblicità anche un aperitivo radioattivo? Sì sì, non è uno scherzo, ascoltate qua, eh. Automobilisti, Beta Martinazzi è il vostro aperitivo, sì, perché con la sua radioattività il Beta Martinazzi elimina la stanchezza e la sonnolenza, mantenendo la mente attenta e di riflessi pronti. Beta Tonico Martinazzi radioattivato. E vabbè, a regà, oh, nel 1952 c'era anche quello. E adesso un po' di musica, dai.
See the pyramids along the Watch the sunrise on a tropic isle. Just remember, darling, all the while, you belong to me. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too and blue. Fly the ocean in a silver plane. See a jungle when it's wet with rain. Just remember till you're home again, you belong to me. I'll be so alone. Just remember till you're home again, you belong to me.
E qua continuo a sfogliare giornali e settimanali e vedo che, insomma, notizie confidenziali carine ce ne sono. Ad esempio, sentite questa: tornando alle Olimpiadi di Helsinki di quell'anno, il nuotatore francese Jean Boiteau, oggi non se lo ricorda nessuno, ma questa è carina, Jean Boiteau vinse l'oro nei 400 metri stile libero dopo aver avuto dal padre il permesso di sposare la sua amante se lui fosse riuscito a vincere la medaglia. Il papà, che pensava che lui non riuscisse a vincere la medaglia, gli ha detto: sì sì, va bene, se vinci te la lascio sposare. Oh, lui ci si è messo, ha vinto i 400 metri a stile libero, ha portato a casa la medaglia d'oro, papà ha dovuto concedere il permesso e lui ha sposato la sua amante. Va bene, e con queste curiosità noi concludiamo questo nostro piccolo viaggio dietro le quinte del 1952 e vi diamo appuntamento alla settimana prossima per trascorrere, se vorrete, ancora un'ora in nostra compagnia.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore, signori, un abbraccio a tutti e ci risentiamo fra 7 giorni. Ciao.
I'll never forget the moment we kissed, the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours, the Saturday dance I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of
that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic moments, fear.